Il testo biblico è in Luca, capitolo 10, il verso 38. Vogliamo entrare in un villaggio e dopo essere entrati in questo villaggio vogliamo entrare in una casa e lì ascoltare il dialogo, la conversazione che viene fatta tra alcune persone e Gesù. Luca, capitolo 10, il verso 38. Signore, benedica questa lettura. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Gloria al Signore. Questa sera vi parlerò della cosa necessaria, di una cosa necessaria, di una cosa indispensabile, una cosa che dobbiamo preferire a tutte le altre e dobbiamo fare per questo una scelta personale. Marta aveva scelto molte cose, Maria aveva scelto una cosa. Marta aveva scelto molte cose che la agitavano e la facevano affannare. E in queste molte cose era tutta presa, tutta coinvolta, totalmente coinvolta. Era tutta dedicata. Il verso 40 dice che era tutta presa, quasi come se fosse stata catturata, imprigionata. Qualche volta ci sentiamo anche noi dalla vita imprigionati, tutti presi, non presi con entusiasmo e con gioia, ma proprio legati, coinvolti, incatenati. E queste molte cose di cui parla Gesù producono affanni, agitazioni, preoccupazioni, lamentele, fino al punto di dire, attenzione alla parola, leggiamola insieme, ma il verso 40, ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne a Gesù e disse: Signore, non ti importa? Non è la prima volta che compare questa parola. Anche i discepoli una volta nella barca dissero: non ti importa, noi stiamo morendo. Cioè, non ti curi, non ti interessi. Non ti interessi che siamo nella tempesta e qui non ti interessi che sono agitata e preoccupata. Secondo voi il Signore non si interessa? Secondo voi il Signore Gesù non si cura di te e di me? Quando sei solo e sei sola, Gesù si cura di noi, si importa di te. Oh, Lui si preoccupa di noi. Altro che, noi lo giudichiamo che è disinteressato, noi pensiamo che sia distratto, noi addirittura lo disprezziamo, gli uomini dicono così: sei il Signore, sei il Signore. Ma il Signore si prende cura di noi, si prende cura di te. E allora il Signore le dà questa bella risposta: tu ti affanni, ti inquieti, ti agiti, ti preoccupi di molte cose. Qui il Signore non sta dicendo: diventate pigri, smettete di lavorare, diventate degli asceti, diventate dei mistici, tutti dedicati alla contemplazione di Dio. Non sta incoraggiando la pigrizia, ma sta dicendo: delle faccende della vita non fatevi assorbire, imprigionare, fino al punto che queste vi fanno tribolare, agitare e imprigionare letteralmente. Fate una scelta, quella che conta, cercate la cosa necessaria, la cosa fondamentale. E noi dobbiamo mettere le giuste priorità, dobbiamo porre le giuste priorità nella nostra vita. E questo messaggio questa sera per me, perché quando uno predica, predica innanzitutto per se stesso, e poi per voi, questo messaggio ci invita a mettere ben ordine nella nostra vita, ordine nella nostra mente, ordine nei nostri cuori, perché il Signore Gesù abbia il primo posto. Il primo posto. Alleluia. Vi parlerò di quattro cose necessarie, quattro cose indispensabili. Innanzitutto qui, in questo testo, Gesù disse: una cosa è necessaria. Che cosa intendeva dire il Signore? Che cosa è veramente necessario? E che Marta non aveva fatto. E Marta non aveva scelto. Qual era la cosa necessaria che il Signore mette in evidenza? Oh, certo, Marta aveva fatto una cosa molto bella, perché al verso 38 dice che Marta lo ricevette in casa sua. Avete visto? Mentre era in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. In Luca è interessante notare, sfogliate la Bibbia, capitolo 2 al verso 7, dice la Bibbia, Luca, che ella, cioè Maria, la madre di Gesù, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Gesù non aveva posto, non trovava posto. Più avanti, nel capitolo 9, 58, Gesù stesso dice: e Gesù gli rispose: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Giriamo pagina e troviamo invece che Maria lo riceve in casa sua. Gloria a Dio, che bella cosa. Cioè Marta lo riceve in casa sua. Marta fa una cosa giusta, fa una cosa buona, lo riceve in casa. Colui che non aveva trovato posto da bambino, colui che durante la sua vita non aveva dove posare il capo, neanche un cuscino sul quale poter riposare, adesso trova una casa che lo ospita, che lo accoglie, che lo riceve. E Marta fa una cosa giusta. Vogliamo fare anche noi la stessa cosa? Vogliamo riceverlo? Lo vuoi ricevere? Lo vogliamo ricevere? Fallo in questo momento. Diciamogli: Signore, sei il benvenuto, entra in casa mia, entra nella mia vita, io ti do il giusto posto perché lo meriti. Ma non è sufficiente. Maria fa qualcosa di più. Maria dice, guardate al verso 39, Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Una cosa fa bisogno, importante, una cosa è necessaria. Una conversione. Non solo farlo riceverlo in casa, ma riceverlo nel cuore. Farlo entrare nel cuore, farlo dimorare nella nostra vita. Una cosa è necessaria all'uomo, far entrare Gesù nel cuore. Gloria a Dio. Ricevilo, ricevilo adesso, senza tardare un istante. Questo è quello che conta, questo è necessario. Questa è veramente la cosa più importante. Ricevilo nel cuore. cuore. Gloria a Dio. Sono belli i sentimenti religiosi, ma c'è qualche cosa di più che deve essere fatto, e questa è la cosa necessaria. Bisogna che l'uomo sia convertito, dirà Giovanni. Bisogna che l'uomo nasca di nuovo. La conversione è la cosa necessaria. La profonda conversione, il profondo cambiamento, una cosa necessita, una cosa fa bisogno, una cosa indispensabile, che l'uomo si converta, che l'uomo si ravveda, che cambi la vita. Non solo devi riceverlo mentalmente, non solo devi credere in Gesù storicamente, devi credere che Gesù è il tuo Salvatore, è colui che è morto per te sulla croce, che ha dato la sua vita per darti vita, che è morto per farti risorgere, che si è fatto povero per farti ricco, che si è caricato del peccato perché tu possa diventare un figlio di Dio. Lui è stato abbandonato dal Padre perché tu potessi essere accolto dal Padre. Sia benedetto il nome del Signore. Oh, maledetto è colui che è inchiodato al legno, dice la Scrittura. Lui è stato condannato perché tu potessi essere salvato. È questo che è necessario. È necessario che tu ed io ci convertiamo. Una cosa fa bisogno, Marta. Una cosa è necessaria. Ed è la conversione. Ed è la conoscenza del Figlio di Dio. Questa è la vita eterna. Quale? Che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Questo è necessario, questo bisogna. Andiamo a vedere la seconda cosa. Una cosa è necessaria. Fate un salto con me dietro nella Bibbia fino a raggiungere il libro dei Salmi. Fatemi sentire la dolce musica delle pagine. Capitolo Salmo 27. Sarebbe da registrare questa musica. La musica delle pagine della Bibbia che si sfoglia per poi posare lo sguardo su un verso, meditarlo. Salmo 27, il verso 4. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Una cosa è necessaria, è la conversione, la conoscenza. Una cosa è necessaria, il salmista l'ha capita, l'ha compresa bene. Una cosa ho chiesto. Quante richieste facciamo? Signore, benedici il mio lavoro, benedici il mio fisico, benedici i miei figli, benedici il mio cagnolino. Quante richieste, quante suppliche, che lunghi elenchi facciamo. Il salmista aveva capito che una cosa andava richiesta al Signore. Una cosa ho chiesto e una cosa ricerco, di abitare nella tua presenza. E qui non è semplicemente non è un fatto fisico e letterale, dimorare letteralmente in un luogo. In realtà una cosa necessaria, ed è la comunione. Non solo la conversione, la conoscenza di Dio, ma è la comunione con Dio. Siete d'accordo? Non c'è cosa più bella. Io quando ho conosciuto Gesù nella mia vita, quando ho sentito la presenza di Gesù nella mia vita, ho sentito qualcosa che mi ha riempito di significato, di gioia. La comunione con Dio è la cosa più bella, e noi vogliamo che tanti possano gustare questa ricchezza. Siamo qui questa oggi, in questo culto, perché? Non è forse per questo? Perché vogliamo comunione con Dio. Non siamo qui per un semplice rito, una semplice funzione religiosa. Non siamo qui per adempiere a un dovere religioso. Siamo qui per avere comunione con Dio. Comunione. La comunione con Dio, la relazione con Dio, il dialogo con Dio, questo rapporto con Dio, questo stare insieme con Dio, sentire la sua compagnia, questo riempie di significato la nostra vita. Gli uomini non sono esseri asociali. Gesù vide, Dio vide Adamo e disse: non è buono che rimanga solo, gli farò una compagnia, e creò la donna. Ma anche spiritualmente la stessa cosa: non è buono che tu stia solo, che tu stia sola. Tu hai bisogno di Dio, hai bisogno di Gesù, hai bisogno della sua presenza. È vero? Ci riempie il cuore Gesù. Alleluia. Una cosa ho chiesto, e quella ricerco, di abitare tutti i giorni della mia vita con te, di stare in comunione tutti i giorni della mia vita con te, costantemente. C'è un cantico che dice: non un solo giorno, neanche un'ora voglio stare lontano da te, neanche un momento voglio staccarmi da te. Una cosa fa bisogno, è la conversione, la conoscenza. Una cosa fa bisogno ed è la comunione con Dio. Vediamo un'altra cosa. Luca 18, torniamo a Luca, capitolo 18, il verso 22. Il Signore Gesù parla con il giovane ricco. Questo dice di essere un buon uomo, di un buon giovane, aver adempiuto a tutti i comandamenti, ma non è la verità, perché Gesù gli parla e gli fa capire che lui è avido, è avaro, è pieno di concupiscenza, ama il denaro più di ogni altra cosa. E al verso 22 del capitolo 18 di Luca, Gesù, udito questo, gli disse: una cosa ti manca, una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto. Perché? Perché era afflitto? Perché era molto ricco, amava il denaro. Una cosa ti manca, una cosa è necessaria. Lo dirà Paolo nel capitolo 13, nella prima Corinzi, quando, parlando della carità, cioè dell'amore, dice: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Una cosa è necessaria, è la conversione, la conoscenza. Una cosa è necessaria, è la comunione con Dio. Una cosa è necessaria, la carità. Non significa fare l'elemosina, ma la carità significa l'amore più alto, l'amore di Dio. Una cosa è necessaria, è possedere l'amore di Dio. Signore, donami la carità. Gloria a Dio. Potremmo dare tutto, ma non avere amore. Voglio l'amore, perché senza l'amore non siamo niente. Senza amore non valgo niente, non sono utile a niente. E allora questa sera dove trovarlo, se non da colui che lo possiede? Dio è amore. Dio è amore. Io ho bisogno d'amore, tu hai bisogno d'amore. Oggi la Chiesa, se c'è una necessità assolutamente indispensabile, impellente, sicuramente l'amore, l'amore fraterno, l'amore fra i coniugi, l'amore anche per i nemici. Signore, donaci amore, il vero amore, perché questo ci farà riconoscere che siamo figli di Dio, fra fratelli, fratelli e sorelle, fra parenti, fra coniugi. Fratelli e sorelle, c'è bisogno di amore, c'è bisogno di amore. Io sono il primo questa sera a confessarlo davanti a voi, ho bisogno del vero amore. E allora tutte le mie azioni, tutte le mie parole, tutti i miei gesti saranno pieni di grazia alla gloria del nostro Signore Gesù. Una cosa è necessaria, una cosa abbiamo di bisogno, è la conversione, la conoscenza, la comunione, la carità. E infine, vogliamo fare un altro piccolo salto in avanti per leggere nell'Epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, il verso 13. Prendete tutti questo testo, leggetelo con me. Filippesi 3, 13. Fratelli, e le sorelle anche si sentano incluse, fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Una cosa è necessaria, una cosa, e qui l'Apostolo Paolo l'ha capita bene, l'ha compresa pienamente, non solo la conversione, la conoscenza, la comunione con Dio, la carità, ma una cosa è necessaria ed è la completa consacrazione a Dio. In questa corsa verso la meta, noi cosa vediamo? Vediamo la consacrazione di un uomo di Dio. Una cosa faccio, mi consacro, mi dedico, mi concentro, una cosa. Alleluia, voglio riportarvi al nostro testo di partenza. Gesù disse, molte cose ti agitano, molte cose ti affliggono, molte cose ti hanno presa, molte cose ti hanno imprigionata, ma una cosa è necessaria, una cosa ti riempie di significato, una cosa ti riempie la vita di gioia, una cosa ti fa essere una persona diversa, adesso e per l'eternità, una cosa è conoscere me, il Salvatore del mondo, essere convertito e convertita. Essere in comunione con me, dice il Signore, essere pieno della mia carità ed essere consacrato, consacrata per correre senza stancarti. Paolo ai Galati dice, avevate cominciato bene a correre, avevate corso inizialmente con buona spinta, avete fatto uno sprint veramente eccezionale e adesso... E adesso perché vi siete fermati? Perché? Volete finire per la carne dopo aver iniziato per lo spirito? Non andrete da nessuna parte. Riprendete la corsa. Riprendiamo la corsa, fratelli. Una cosa è necessaria ed è questa. Consacriamoci a Dio tutti i giorni della nostra vita. Consacriamoci interamente al Signore, colui che ha dato tutto per noi. Diamogli tutto, il nostro cuore. Una cosa faccio. Dimentico il passato. Dimentico le cose che stanno di dietro e mi protendo per quelle che mi stanno dinanzi. Mi consacro a Dio per raggiungerlo e vederlo un giorno a faccia a faccia. Una cosa è necessaria, fallo, falla in questo momento. Preghiamo il Signore.